Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Eccoci all'ultimo incontro con Gabriele D'Annunzio, questo colosso della cultura italiana, considerato il Vate d'Italia, probabilmente considerato dalla cultura ufficiale o almeno da una parte della cultura ufficiale il poeta più importante dopo Dante che abbia avuto l'Italia, ma su questo ci sarebbe molto molto da discutere e non credo che questa sia la sede più adatta per questo tipo di discussione o di intrattenimento. Ha poca importanza, tutto sommato, la definizione che ne dà la critica riguardo alle opere e a tutto l'insieme del pensiero di Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio non è stato solo un poeta, lo sappiamo, è stato anche un drammaturgo, è stato uno scrittore, è stato un militare apprezzato per le sue imprese su Vienna, per l'occupazione di Fiume, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato di tutto questo che riguarda il mondo, la vita di Gabriele D'Annunzio e abbiamo cercato di dare una definizione anche all'uomo D'Annunzio, che ci è parso sinceramente pieno di chiaroscuri, di ombre, diciamo che un po' tutti gli artisti che noi andiamo visitando in questo programma prestano il fianco ad una serie di critiche, di commenti sulla loro vita privata che molto spesso è in contraddizione con le loro opere, con il senso della vita e della morale che si evince dai loro scritti. E questo è abbastanza normale. Il caso di D'Annunzio poi è un caso veramente molto singolare, perché la vita di D'Annunzio è stata veramente un'impresa faraonica, ciclopica. D'Annunzio è riuscito a costruire praticamente dal nulla, da un mattoncino, un grattacielo che si eleva per una infinità di piani, svettante verso il cielo. E la sua dimora, chiamiamola dimora del Vittoriale, ne è la conferma. Sono gli ultimi anni di D'Annunzio, quelli che lui trascorrerà al Vittoriale, in questo impero. Pensate che il Vittoriale, poi ne parliamo più dettagliatamente tra poco, conteneva anche un teatro e mezza nave. Ma io vorrei ora ritornare un attimo a raccontarvi dei figli di Gabriele D'Annunzio, perché in realtà i figli di Gabriele D'Annunzio sono quattro. Sono quattro perché c'è anche una figlia illegittima, Renata Anguissola in Montanarella, che nasce a Resina, Napoli, nel 1893, dalla relazione fra D'Annunzio e Maria Gravina Corillà, sposata al conte Guido Anguissola, una donna sposata, quindi. Renata, figlia molto amata dal poeta, dicono le cronache, che la chiamava affettuosamente Cicciuzza, Cicciuzza, nel suo dialetto abruzzese, un vezzeggiativo abruzzese. Viene ricordata per la sua vicinanza ed assistenza al padre nel periodo in cui era in convalescenza a Venezia, nella casetta rossa, per l'incidente all'occhio destro verificatosi dopo un ammaraggio brusco nelle acque di Grado. Ne abbiamo già accennato. Nel 1916, in una delle sue imprese come militare nell'aeronautica. A questa Cicciuzza si deve la trascrizione e il riordino dei cartigli scritti dal poeta Bendato, utilizzati in seguito per la redazione del Notturno, pubblicato nel 1921. Durante la permanenza alla Casetta Rossa, Renata conosce il tenente di vascello Silvio Montanarella e se lo sposa nell'agosto del 1916. I testimoni alle nozze di Renata sono il padre, Gabriele, e Mario D'Annunzio, il fratellastro. Da questa unione nascono otto figli, pensate, otto figli che rendono nonno il poeta, per la prima volta, per la prima volta nonno. Renata muore, insomma, per la prima volta, sono otto figli, sarà nonno per 8 volte, come minimo. Renata muore nel 1976, quindi in epoca abbastanza recente, e viene sepolta nel cimitero del Vittoriale.
Nel suo infidale state, non lo crederesti tu.
Mario D'Annunzio nasce a Pescara, nella tenuta di campagna dei D'Annunzio, conosciuta come Villa del Fuoco, il 13 gennaio 1884. Ed è un bambino di salute delicata. Nella sua prima infanzia viene presto affidato ai nonni paterni a Pescara. Eh già, perché naturalmente D'Annunzio in quell'epoca, in quel periodo, era molto impegnato. Nel 1895 Mario viene iscritto allo stesso collegio Cicognini di Prato, dove aveva studiato il padre, ma con un rendimento scolastico che sarà motivo di delusione per il poeta. E anche perché questo bambino, essendo sofferente di salute, è chiaro che aveva delle difficoltà a impegnarsi negli studi. Nel 1906 ottiene comunque il diploma di capitano di lungo corso presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Livorno e, dopo aver lavorato presso la Direzione Generale della Navigazione Generale Italiana, passa nel nuovo servizio delle Ferrovie dello Stato, e dove raggiunge il grado di ispettore capo delle ferrovie. Questo bambino finisce per fare il ferroviere. Nel 1938 sposa Angela Benetti, ma da questa unione non nascono figli. E Mario purtroppo muore a Roma nel 1964. Poi c'è Gabriellino che nasce a Roma nel 1886 e ben presto viene mandato a balia, si diceva così una volta, no? Una sostituta materna, insomma. Viene mandato a balia e successivamente poi la madre lo porta con sé a Parigi, dove questo Gabriellino ha la possibilità di studiare al liceo Sely, per poi iscriversi, per volere del padre, al collegio Cicognini di Prato, dove consegue la licenza nel 1903. In seguito frequenta la scuola di recitazione, e lui era portato per l'arte, questo Gabriellino. Aveva ereditato dal padre qualcosa di artistico, perché voleva fare l'attore, la scuola di recitazione di Luigi Rasi, e si dedica poi all'arte drammatica. Come attore interpreta alcune opere del padre. Sì, certo, ne aveva diritto. Nel 1905 sostiene la parte di Simonetto nella tragedia La fiaccola sotto il Moggio, al Teatro Manzoni di Milano. Nel 1908 prende parte alla prima della Nave e nel 1909 recita ancora nella parte di Ippolito nella Fedra al Teatro Lirico di Milano. Quindi questo Gabriellino è proprio un attore, fa proprio l'attore di mestiere. Debutta anche come attore cinematografico. Pensate, allora il cinema era proprio ai suoi esordi, all'inizio, cinema muto. Quindi lui debutta nel cinema muto come attore cinematografico, legando il suo nome a film come La nave, Quo Vadis. Dopo un fidanzamento con l'attrice Maria Melato, si lega a Maria Brizzi in seguito. Nel giugno del 1925 si cominciano a manifestare i sintomi di una grave ma ignota malattia che renderanno cagionevole per sempre la sua salute. La salute di Gabriellino, come la salute di Mario, non è proprio il massimo. E quindi Gabriellino si spegne a Roma nel 1945.
m'han detto che domani Nina vi fate sposa ed io vi canto ancor la serenata. Là nei deserti piani, là nella valle ombrosa, oh quante volte a voi l'ho ricantata. Fiore d'amaranto, se ti fai sposa, io ti sto sempre accanto. Sto sempre accanto, foglia di rosa. Feste, sorrisi e fiori, ne penserete ai nostri vecchi amori. Ma sempre notte e giorno, piena di passione, verrà gemendo a voi la mia canzone. Fiore di granato, Nina rammenta i baci che t'ho dato.
Ascoltato in apertura di questo programma Mario del Monaco con le ragazze di Trieste, questo inno, questa canzone inno a Trieste ritornata italiana, e ora abbiamo ascoltato un altro grande tenore del Novecento italiano, Giuseppe Di Stefano, con l'ultima canzone. Ugo Veniero nasce a Roma nel 1887, registrato all'anagrafe capitolina come Ugo. Viene poi battezzato per volere del padre con il nome di Veniero, che è più forte affinché il figliuolo porterà il fato nel nome, che è glorioso di gran gloria navale, quella di Lepanto, preparata e vinta dal doge e ammiraglio veneziano Sebastiano Venier. Ecco, si spiega così da dove deriva il nome Veniero, da questo Sebastiano Venier, doge e ammiraglio veneziano, vissuto tra il 1496 e il 1578. Veniero conduce una vita più distaccata dalla famiglia, trascorre l'adolescenza a Roma, poi a Parigi, poi a Zurigo, dove frequenta la facoltà di ingegneria meccanica, quindi è portato per le materie tecniche, non ha ereditato dal padre l'astrattezza dell'arte. Nel 1914 presta servizio militare come ufficiale di artiglieria e poi come ingegnere meccanico lavora per l'aviazione militare presso le officine Caproni, per le quali, che erano anche quelle che poi producevano quegli aerei trabiccoli sui quali D'Annunzio si avventurava per le sue imprese, la Caproni, per le quali queste officine Caproni nel 1917 si reca negli Stati Uniti come capo missione e come progettista per la stessa Caproni Aeroplans di Detroit. Nel 1919 ritorna in Italia e si congeda al servizio militare con il grado di capitano. In seguito si occupa come disegnatore della fabbrica di automobili Isotta Fraschini, fabbrica di automobili prestigiose per quell'epoca, produceva auto di lusso, insomma, e come rappresentante di questa casa nel 1924 si trasferisce negli Stati Uniti e nel 1930 ne prende la cittadinanza, quindi diventa cittadino americano questo Ugo Veniero. Dopo un primo matrimonio con la cittadina svizzera Anna Elena Nassberger, dalla quale divorzia nel 1937 dopo aver avuto una figlia, Anna Maria si risposa a New York con Luigia Bertelli, dalla quale nel 1942 nasce il figlio Gabriele. Nel 1945 si spegne a New York per un male incurabile.
Vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piede.
Ma le gambe
a me piacciono di più.
Ma le gambe,
ma le gambe sono belle ancor di più.
Le belline deliziose si sapranno accarezzare, la tua gamba un po' nervosa ti farà innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belle ancor di più.
Quando una maschietta dal musetto seduttore ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagatore, che cosa fa? L'avvolgerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu.
Ma le gambe, a me piacciono di più.
saran belli gli occhi azzurri e i nasini un po' all'insù.
Ma le gambe sono ben ancor di più.
Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe sono belle ancor di più.
Le case di Gabriele D'Annunzio, che nacque a Pescara il 12 marzo 1863, e questa è la casa di nascita in via in corso Mantone, anche questa dichiarata monumento nazionale perché è la casa dove nacque il poeta. Non ci stiamo a soffermare tanto su questa casa, che è una casa di Pescara visitabile. Questo edificio purtroppo subì i bombardamenti dell'ultima guerra mondiale e fu danneggiato, e molti arredi originali vennero anche trafugati, come è avvenuto per tante opere d'arte purtroppo durante l'ultima guerra mondiale, che sono sparite dall'Italia. Furti di guerra, chiamiamoli così. Una curiosità è che fu uccisa anche una tartaruga. Sapete che le tartarughe campano tantissimo. Una tartaruga che comunque era sopravvissuta a tutto fu uccisa per cattiveria, per crudeltà, da qualche soldato che mentre trafugava opere d'arte, rubava, si divertiva anche a ammazzare la povera tartaruga. La casa divenne museo nel 1963, centenario della nascita del poeta. Fu inaugurata la Fondazione D'Annunzio per la mostra intitolata L'Abruzzo nella vita e nelle opere di Gabriele D'Annunzio. In realtà non era proprio una piccola casa, perché sono 9 sale e quindi, cioè, D'Annunzio già nasce in una casa enorme. Cosa si è conservato nonostante i furti? E comunque la casa è visitabile. Diciamo che il poeta visse anche dal 1874 al 1881 presso il collegio Cicognini di Prato, dove studiò con profitto, stabilitosi poi a Roma per frequentare l'università alla facoltà di lettere e filosofia, però non compì gli studi, non si laureò mai, e dimorò in diverse case, fino a quando, dopo essersi unito in matrimonio con Maria di Gallese il 28 luglio 1883, si trasferì a Pescara, nella Villa del Fuoco, fino al novembre del 1884, per poi fare ritorno a Roma. Il matrimonio, lo sappiamo, abbiamo già raccontato la storia, entrò in crisi, D'Annunzio iniziò a frequentare altre donne, ma questo lo sappiamo bene, non smise mai di frequentare altre donne da D'Annunzio. Nel 1889, insieme a Barbara Leoni, ne abbiamo parlato, soggiornò in una casa di campagna a San Vito Chiettino in Abruzzo, e qui dal luglio del 1889 al 22 settembre 1889 compose Il Trionfo della Morte, perché questa Barbara era un po' una delle tante sue muse ispiratrici. Nell'estate del 1891 conobbe a Napoli Maria Gravina Cruzal di Ramacca, sposata e già madre di 4 figli. E sappiamo che da questo incontro, da questa relazione, nacque la figlia Renata, figlia Renata, al quale il poeta si diceva molto affezionato. Avvenne poi l'incontro con Eleonora Duse. Eleonora Duse fece sì che D'Annunzio si trasferisse alla villa La Capponcina, perché la villa La Capponcina si trovava vicino alla Porziuncola. Alla Porziuncola abitava la Duse, e quindi D'Annunzio, per stare più vicino alla Duse, si trasferì in questa villa, forse in affitto, in questa villa Capponcina, vicino appunto a questa Porziuncola abitata dalla Duse. C'è da dire che il poeta la volle sgombera da mobili, perché lui amava proprio questa mania di arredare a suo gusto e portare dentro alle sue case quanto più oggetti strani e di sua reperibilità gli capitasse, insomma, di trovare girando di qua e di là. E siccome amava circondarsi di sfarzo e di lusso, anche comprarsi tutto quello che gli pareva, insomma, furono anni molto fecondi questi qui della Capponcina per la sua produzione letteraria. Qui produsse Il Fuoco, Le Laudi, meno una parte, Francesca da Rimini, La Nave e molto altro ancora. Frequentava anche l'ippodromo D'Annunzio, non si faceva mancare neanche le corse dei cavalli, l'ippodromo delle Cascine. Appassionato di cavalli e fra le altre cose c'era anche questa sua passione per i cavalli. La Capponcina fu lo scenario romantico di altri amori di D'Annunzio, come quello per la marchesa Alessandra Starabba di Rudini e Giuseppina Mancini, moglie del conte Giuseppe Mancini. Insomma, sono tutti conti, marchesi, tutta gente dell'alta aristocrazia. Naturalmente lui aveva queste frequentazioni, ma purtroppo il poeta dovette lasciare Firenze e l'Italia e dovette scappare, perché era inseguito, ormai tallonato dai creditori, perché naturalmente per potersi concedere tutti questi lussi, tutti questi agi, lui faceva debiti, abbiamo già detto, a destra e a manca. Quindi i creditori alle calcagna lo costrinsero a fuggire in Francia, e in Francia approdò alla villa Saint-Dominique Arcachon, che fu un'altra delle sue dimore principesche. Non è che in Francia affittò una camera, magari perché con i debiti che aveva e i creditori alle calcagna non aveva magari quattrini. No, anche in Francia visse in un soggiorno in una villa principesca, in una delle zone più amene, Arcachon, dipartimento della Gironda, regione Nuova Aquitania. Qui D'Annunzio prese in affitto la villa di Saint-Dominique e scrisse nel 1911 Il Martirio di San Sebastiano, e visse anche un'altra storia d'amore con la contessa Natalia de Golubev, moglie del conte russo Viktor Golubev, da cui viveva pacificamente separata questa donna. D'Annunzio se la prese, e poi l'abbandonò, naturalmente l'abbandonò per fare ritorno in Italia. Tornò in Italia. Questa contessa si spense nel 1941, finì alcolizzata, povera donna, e nella più profonda miseria. Guardate un po' com'è la vita. Anche questa dimora rispecchia lo spirito del signore del Rinascimento, anche se in maniera diversa, visto che il villino si prestava ad una vita amena, salutare, con una spiaggia, pensate, vicina, che D'Annunzio amava percorrere con i suoi amati cavalli o in compagnia dei suoi levrieri, perché aveva anche i levrieri. E nel 1918, già ritornato in Italia, ricevette una lettera di sollecitazione a sgomberare lo chalet, in quanto gli eredi dell'ex proprietario Adolphe Bermond erano impegnati in una trattativa di vendita. E pensate un po', questa è una cosa veramente singolare. Ci vollero 8 vagoni ferroviari stracolmi di tutto quello che lui aveva accumulato. Ah, ma mia, 8 vagoni, non è uno scherzo. Per poter spostare tutta questa roba del poeta. Il poeta a questo punto approdò nella città lagunare a Venezia, ma la casa era troppo piccola per contenere tutta questa roba, e così affittò il secondo piano di Palazzo Barbarigo di San Polo, sontuosa dimora sul Canal Grande, e siamo alla casetta rossa. Durante la Prima Guerra Mondiale, D'Annunzio abita nella casetta rossa o Casina delle Rose, è a San Maurizio. Questa meraviglia con un piccolo giardino davanti, di fronte a Palazzo Venier dei Leoni e accanto a Palazzo Körner, l'edificio costruito per volere del principe austriaco Fritz Hohenlohe, ma insomma la pronuncia è quella che posso, insomma, e della moglie Zina, fu progettato dall'architetto Domenico Rupolo. È frequentato questo luogo da artisti letterati del tempo fino allo scoppio della Grande Guerra. In questa casa D'Annunzio preparò la beffa dei Bucari, il volo su Vienna e l'impresa di Fiume. Insomma, siamo in quel periodo lì. Trascorse la lunga convalescenza dopo l'incidente aereo, ne abbiamo parlato già molto di questo incidente aereo del 16 gennaio 1916, a seguito del quale purtroppo D'Annunzio perdette la vista quasi completamente, insomma, di un occhio, e fu curato amorevolmente da figlia Renata. Abbiamo già parlato di questo episodio di guerra, diciamo, di episodio bellico, quando D'Annunzio si avventurava su questi aerei trabiccoli per le sue imprese che sono passate alla storia. Negli anni del primo conflitto mondiale D'Annunzio si distinse, ma di questo abbiamo già parlato, in imprese eroiche, la storia le definisce eroiche. Insomma, quello che poi c'è anche da dire è che D'Annunzio qui aveva compiuto 50 anni in questo periodo, nel periodo delle imprese di Vienna e dell'occupazione di Fiume, quindi era già un uomo maturo, no? E qui praticamente nella casetta rossa D'Annunzio termina il suo periodo di combattente e subisce questo desiderio ardente di ritornare ai suoi scritti e alla poesia. E ha bisogno di un luogo che possa essere la sua dimora per gli anni a venire, gli anni della maturità. Aveva già compiuto più di 50 anni, insomma, quindi... pensate, per poter ispirarsi, per poter ritrovare la sua vena poetica, pensa addirittura di trasferirsi al Vittoriale, che all'inizio lui affitta e poi acquisterà, e che diventerà questa dimora principesca, ma dir principesca è poco, dove poi concluderà la sua vita. E poi, parlando del Vittoriale, concluderemo anche le nostre trasmissioni su D'Annunzio per passare finalmente ad un altro poeta.
questo slancio quanta emozione, la fanfara che squilla ognor, segna il ritmo che ognuno in cor, un'evviva nel cielo va, e il saluto che ognuno dà, quanto slancio quanta emozione, quando passano i battaglioni. Sfavilla, non più la vita tranquilla, ma l'astro viver da eroi, grida entusiasta un balilla, soldati io vengo con voi.
Quanto passa nel battaglion, quanto slancia, quanta emozione, la fanfara che squilla ogni segna il ritmo che ognuno è in cuore, e viva nel cielo va, il saluto che ognuno dà.
Quanto slancio, quanta emozione,
quando papà, quando passa nei battaglioni.
Siamo al Vittoriale, cari amici ascoltatori. Villa Cargnacco, sulle sponde del lago di Garda, a Gardone Riviera. Era una villa di campagna, di proprietà del critico d'arte tedesco Henry Todd, che vi abitava con la moglie Daniela Senta von Bülow, nipote di Richard Wagner, sequestrata dal governo italiano dopo la fine del primo conflitto bellico come risarcimento dei danni di guerra. Nel contratto d'affitto, stipulato il 30 gennaio 1921, il sequestratario concedeva la villa al comandante D'Annunzio per 600 lire mensili per un anno. Uno dei problemi della villa fu lo sloggio dei custodi, i coniugi Bazzani Covelli, insieme ai loro quattro figli, convinti da D'Annunzio a lasciare libere le stanze dell'edificio e a trasferirsi in una casetta vicina, detta poi la guardaroba. Subito iniziarono i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della villa, che fu dotata di stufe, di telefono, di un moderno impianto elettrico. Il 31 ottobre 1921 la dimora venne acquistata per 130.000 lire, cifra che raddoppiò con l'acquisto di tutto ciò che vi era al suo interno, mobili, cimeli, una biblioteca di oltre 6.000 volumi, il pianoforte Steinway appartenuti alla East. Il giovane architetto Giancarlo Maroni, nativo di Arco, inizia gli imponenti lavori che renderanno la casa colonica di Todd la cittadella del Vittoriale degli italiani. Il 22 gennaio 1923 D'Annunzio faceva dono all'Italia del complesso museale. Nel gennaio del 1925 giunsero al Vittoriale il MAS, con il quale D'Annunzio aveva compiuto nel 1918 la beffa dei Bucari, e la prua della nave Puglia, dono dell'ammiraglio Thadon de Reval, trasportata in una ventina di vagoni ferroviari e rimontata sul promontorio La Fida a ricordo dell'eroico capitano Tommaso Gulli, ferito a morte nelle acque di Spalato il 10 luglio 1920. Il 7 settembre 1930 venne perfezionato l'atto di donazione del Vittoriale al popolo italiano. Il 17 luglio 1937 viene costituita la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, amministrata da un presidente e da un consiglio nominati dal capo dello Stato. Quest'ultimo decreto divenne operante l'indomani della morte di Gabriele D'Annunzio, avvenuta il 1 marzo 1938. Dopo la morte del poeta, l'architetto Maroni ultimò il mausoleo dove D'Annunzio riposa dal 23 giugno 1963, 25° anniversario della sua morte. Inizialmente la bara venne tumulata nel tempietto dell'Olocausto e il Parlaggio, il magnifico teatro, che proprio nel 2020 è giunto alla sua ultimazione con la copertura del grezzo cemento con lastre di marmo rosso di Verona, proprio come era nell'idea del proprietario di questa meravigliosa e straordinaria cittadella. Oggi, grazie all'impegno della Fondazione, del suo presidente Giordano Bruno Guerri e della Regione Lombardia, il sogno di Gabriele D'Annunzio si è realizzato. Ora il Vittoriale è come lo aveva immaginato e sognato lui. Ora, figurarsi un po', invece quello che ha abitato lui non era abbastanza bello e sontuoso, ma chiaramente D'Annunzio aveva nella sua fantasia chissà quali altre opere da realizzare all'interno di questo, di questa casa museo, insomma, dove lui ha avuto la fortuna di poter vivere molti anni della sua vita, gli ultimi anni della sua vita, davvero nababbo. Siamo arrivati alla fine, cari amici ascoltatori, di questa lunga storia su Gabriele D'Annunzio. Ecco, quali considerazioni possiamo fare obiettivamente e in maniera abbastanza così disincantata sulla vita di questo che è considerato uno dei poeti più importanti, se non il poeta più importante dopo Dante Alighieri, che abbia avuto l'Italia? Cosa possiamo dire? Appartiene ad altri tempi, è un uomo ad altri... Ma io non credo che si possa in qualche modo condensare l'esistenza di questo uomo soltanto attribuendo la sua grandezza, la grandezza che lui realizzò e riuscì a realizzare nella propria vita, attribuendola appunto a tempi diversi dai nostri. Sì, certo, i tempi erano sicuramente in qualche modo, in qualche misura, anche favorevoli al fatto che nascesse un D'Annunzio, ma io penso sinceramente, dopo anche aver letto il libro di Piero Chiara, che questo uomo, più che un poeta, fu un uomo che fece della propria vita un mito, perché lui non accettava assolutamente di essere nella vita uno qualunque, un individuo qualunque, una persona che passa e se ne va senza lasciare traccia. Ecco, è questo il concetto. La maggior parte degli uomini, bravi sicuramente, bravi padri di famiglia, gente onorata, gente alla quale si deve tanto di cappello, però purtroppo è destinata a trascorrere questa parabola della vita senza lasciare praticamente traccia, se non un ricordo che durerà nella mente di quanti lo hanno conosciuto, dei figli, dei parenti, delle mogli, dei nipoti, fino a quando la memoria umana si può in qualche modo allargare nel tempo. Poi più nulla. Quanti cimiteri di paese dove ancora i morti non vengono esumati restano lì per centinaia di anni magari. Troviamo delle tombe del 1800, della fine del 1700 ancora in alcuni luoghi, assolutamente dimenticate, non resta nulla. Ecco, del poeta, dell'uomo di cultura, dell'artista, possiamo assolutamente dire che uno dei dati distintivi che lo distinguono dall'uomo così normale, diciamo tra virgolette normale, è il fatto di non essere dimenticato. Chi riesce ad approdare comunque all'arte lascia un segno indelebile, che fino a che durerà questo pianeta o fino a che una guerra catastrofica innescata da uomini imbecilli prima o poi non scardinerà tutto, questa memoria resterà, perché resta nei libri, perché resta nei dipinti, perché resta nelle opere d'arte, perché resta nelle architetture, in tutto ciò che di più grande e di più bello gli uomini che avevano qualcosa in più, direi una marcia in più, hanno lasciato e hanno tramandato. D'Annunzio è stato veramente in questo abilissimo, perché, e questa è una mia considerazione personale che deve essere tenuta assolutamente nel conto che merita, cioè in nessun conto, cioè per me D'Annunzio non aveva queste grandi doti artistiche come poeta, come drammaturgo, come scrittore. Aveva altresì una grande capacità di imporre se stesso, e attraverso le sue frequentazioni, attraverso anche la sua vita, diciamo in parte anche vissuta in maniera spregiudicata, soprattutto nei confronti delle donne che lo amarono, che lo hanno amato e delle quali lui si è servito, o per fini così puramente così di divertimento, di scopo sessuale, oppure anche per altre motivazioni, insomma, però comunque la sua vita è stata vissuta sempre per realizzare se stesso. Lui, l'ho già detto in altre puntate, è riuscito a fare della sua persona, di se stesso, un prodotto, si è impegnato in tutto, anche a fare i profumi, anche a dare il nome al grande magazzino, la Rinascente, cioè non rinunciava a nulla. Se gli avessero proposto anche di costruire un mercato di qualsivoglia natura, cioè lui probabilmente avrebbe accettato, perché non c'era cosa che lui non fosse disposto a fare pur di affermare se stesso e pur di avere quella disponibilità economica necessaria per potersi permettere di vivere come un principe, come un monarca, direi quasi. Mussolini lo aiutò nella costruzione, nella permanenza al Vittoriale, perché D'Annunzio chiedeva continuamente, aveva sempre bisogno in continuazione di lavori, di opere, di restauri, di comprare chincaglierie, anche ciarpami, aveva sempre bisogno di... E Mussolini si prestava a elargire a D'Annunzio anche grosse cifre, affinché D'Annunzio però se ne rimanesse tranquillo nel suo regno, nel suo Vittoriale, e non invadesse il campo politico, in quanto Mussolini aveva un certo timore di questo personaggio che era talmente famoso, talmente celebre, che in qualche modo Mussolini sentiva la presenza di D'Annunzio come un qualcosa che gli potesse fare ombra, un intralcio. E al tempo stesso D'Annunzio non ci teneva a entrare in politica, non ci teneva ad avere delle cariche politiche, e quindi i due si rispettarono, si guardavano a distanza, si scrivevano, ci fu una visita celebre di Mussolini al Vittoriale, ripresa anche dal cinema di allora, ma insomma tutto rimaneva sul piano di una convivenza, di un rispetto civile tra i due, che però non andava oltre, ecco. Quindi non ci fu da parte di D'Annunzio un'invadenza nel campo politico. D'Annunzio, d'altra parte, probabilmente non era neanche un politico, era più un uomo, così l'abbiamo già tante volte asserita questa cosa, era più un uomo che introverso, nel senso che pensava a se stesso, alla realizzazione di se stesso, più che a una partecipazione di tipo politico. E si beatificava delle sue donne, delle sue frequentazioni, di tutto il mondo che lo circondava, che era il bel mondo aristocratico dell'epoca, e al quale lui comunque deve e ha dovuto gran parte del suo successo. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima, dove incontreremo un nuovo poeta.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.